può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
E buongiorno, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Si può fare in questa bella domenica di settembre. Oggi parliamo di silenzio. Paradossale per una radio parlare di silenzio. Come può una radio stare zitta? Beh, proprio per questo abbiamo voluto affrontare questo tema. È un silenzio positivo quello di cui vogliamo parlare oggi, un silenzio costruttivo, un silenzio per migliorare, per migliorarsi, visto che questa trasmissione è per l'appunto Si può fare. Che cosa ne pensate voi? Qualcuno ci ha già scritto su Facebook, ci ha già anticipato: il silenzio per me è elegante, il silenzio per me è a suoni straordinari, ha scritto un altro ascoltatore. Che cos'è il silenzio per voi? Che cosa si può fare in silenzio? La prima risposta che ci è venuta è la carità, ci è venuta la preghiera, ma ci sono anche molti mestieri che si devono fare in silenzio o si sceglie di fare in silenzio. Insomma, il silenzio per voi al 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, oppure se volete telefonare all'800-24-0024, il centralino è sempre aperto e sentiamo volentieri le vostre voci, le vostre esperienze di silenzio, di scelte di silenzio. A proposito di scelte di silenzio, abbiamo già in collegamento padre Claudio Soldavini. Buongiorno padre.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Priore del monastero Santi Pietro e Paolo di Germagno, la scelta del silenzio è stata per voi, diciamo, fondamentale, o com'è il silenzio all'interno del vostro monastero?
Penso che sia importante, un po' come accennava anche lei, il silenzio non è un valore in sé stesso. Può esserci un silenzio negativo o un silenzio positivo. Nel monastero il silenzio è in alternanza con la parola, nel senso che è una condizione per vivere una relazione. Relazione con Dio nella preghiera, ma anche relazione con i fratelli all'interno della comunità e relazione con se stessi per potersi ascoltare e conoscere. Per cui l'orario del monastero vede alternarsi tempi di silenzio e tempi di parola.
Allora padre, siccome purtroppo sentiamo molto male, proviamo a richiamarla. Abbiamo seguito appunto l'alternanza di momenti di silenzio, di momenti di preghiera, poi è un monastero aperto, quindi ci saranno sicuramente i momenti di relazione con le persone che decidono di raggiungere il monastero, di passare lì un po' di tempo. Tra l'altro è aperto al pubblico, quindi ci sono anche delle attività commerciali. Anche di questo vogliamo parlare con padre Claudio Soldavini, che stiamo recuperando al telefono in questo momento. Nel frattempo la mia idea ovviamente di silenzio, il silenzio è costruttivo per me sicuramente, in certi momenti è anche difficile però da sopportare, quindi ci vuole un certo allenamento per sopportare il silenzio. Padre, l'abbiamo ricollegata, forse adesso sentiamo meglio.
Sì, ma sicuramente ci vuole un allenamento, che potremmo dire un entrare, un abituarsi al silenzio, perché non è un'azione, potremmo dire, passiva. Occorre una situazione sicuramente ambientale che aiuta, perché ci occorre un silenzio ambientale. Ma poi è un pian piano scendere in se stessi per iniziare ad ascoltarsi. In questo senso, appunto, all'inizio magari ci si spaventa un attimino di fronte al silenzio.
È proprio così, sì, perché l'ascoltarsi è un po' difficile e non è sicuramente parte della nostra vita nelle città, insomma è un po' più... cioè bisogna confrontarsi, ecco, con se stessi, e non è facile.
E emergono, diciamo, in quel momento tutti quei pensieri, tutte quelle anche situazioni o angosce magari. E fino a quel momento siamo riusciti, come dire, a tenere a bada attraverso magari il non pensarci, attraverso magari appunto il rumore, l'ascoltare musica, o comunque il non concentrarsi su di questi.
Senta, ma nel momento in cui voi appunto affrontate nel silenzio, nella meditazione, come ci scrive anche un ascoltatore, ascoltate voi stessi, poi dopo la difficoltà dell'affrontare questa situazione la condividete con gli altri, cioè la comunità entra nel momento in cui uno riconosce le proprie difficoltà?
Allora, sicuramente come dire, il riconoscere se stessi è il primo passo di ogni cammino umano e spirituale, per cui all'interno, ad esempio, della comunità, attraverso il confronto, soprattutto nel tempo di formazione con il maestro dei novizi e con il superiore, è il luogo dove si impara a conoscersi, si impara ad affrontare quei, chiamiamoli, lati oscuri di noi stessi, che non devono, per certi aspetti, perché possono diventare anche una risorsa. Per cui sicuramente la dimensione di imparare a conoscere se stessi e poi anche conoscere l'altro, perché in comunità poi si impara anche a conoscere l'altro e imparare a relazionarsi con l'altro è importante. Il silenzio per cui è sempre in equilibrio con la parola.
E anche con il lavoro. E anche con il lavoro.
Sì, diciamo, il lavoro per noi è anche un luogo dove si vive questa dimensione, diciamo, creativa, cioè lavorando si fa qualche cosa, ci si esprime, ma in un contesto, noi diciamo, il silenzio devo dire mutismo, ma tendenzialmente raccolti, perché anche questo è un luogo dove uno può appunto restare in comunità. La regola di Benedetto ci dice che viviamo alla presenza di Dio in ogni momento. Anche il lavoro è un luogo dove noi possiamo essere alla presenza di Dio in relazione con Lui. Il silenzio è come un alveo che ci permette di vivere la relazione con Dio, con l'altro e con noi stessi. In questo senso, dove è possibile, da custodire.
Certo, dove è possibile da custodire, magari trovandolo anche nelle nostre abitazioni. Adesso c'è chi vi viene a trovare direttamente lì in monastero, c'è chi magari può cercare di ritagliarsi uno spazio nella propria vita quotidiana per riflettere, no? Per pensare.
Sì, penso che, prima si parlava appunto di educazione, penso che sia importante che ciascuno incominci a piccoli passi a riuscire a trovare e ritagliarsi uno spazio, un piccolo spazio, dove incominciare a sperimentare questo. Imparare ad ascoltarsi, fino ad arrivare anche ad ascoltare proprio il proprio fisico, il proprio corpo, il proprio ritmo, quello del respiro, quello del battito cardiaco. Esiste una forma di preghiera, dell'esicasmo, che proprio parte da questa sintonia tra preghiera e ritmo del respiro, che vuol dire riuscire a ricreare questa sintonia tra corpo e spiritualità.
Padre, noi la ringraziamo perché il collegamento non è perfetto, ma sicuramente abbiamo colto lo spirito, appunto, e anche i suggerimenti che lei ci ha dato, anche appunto nella capacità di ascoltarsi anche fisicamente, il respiro, il battito cardiaco. Padre Claudio Soldavini, priore del monastero Santi Pietro e Paolo di Germagno, buona giornata, buona domenica.
Grazie anche a voi. It's oh so quiet. It's oh so still.
So peaceful until... Respiro, battito cardiaco. Quando si cammina si seguono ovviamente questi ritmi. E chi meglio di Paolo Cognetti, scrittore, buongiorno.
Buongiorno.
Chi meglio di lei può, no, parlarci di cammino, di montagna, di respiro, di battito cardiaco da seguire, no? Quando si fa una strada, ovviamente, soprattutto in montagna, bisogna ascoltarsi, bisogna stare un po' zitti magari e ascoltare dentro se stessi, trovare le capacità di continuare ad andare avanti, di raggiungere la vetta, la cima.
Sì, è vero, io però spesso sono un po' stanco di ascoltarmi perché... perché scrivo e quindi in realtà appunto uno scrittore forse non fa altro tutto il tempo. In realtà quando vado a camminare, quando vado in montagna, nel bosco, a me sembra di mettermi in ascolto, ma non di me stesso, della montagna. Il silenzio che si pratica nella natura non è il silenzio di una stanza chiusa, non è il silenzio di uno studio radiofonico, di un luogo sigillato in cui non c'è nessun suono. È un silenzio apparente, è un silenzio della voce, è un silenzio dell'uomo, ma non è un silenzio del mondo.
Sì.
Ci sono un sacco di voci nella montagna oltre alla nostra, così come la solitudine è solo apparente. Mario Rigoni Sterne diceva: non si è mai soli in un bosco, perché appena esci dalla dimensione solo umana, per cui se non c'è un altro essere vivente sei solo, e se non c'è qualcuno che parla è silenzio. In realtà ti accorgi che quello non è silenzio,
è un concerto naturale, certo,
di cui tu ti puoi mettere all'ascolto. Ecco, allora io preferisco ascoltare quello che che la mia voce interiore, che insomma, ecco, ogni tanto.
Ma quindi in realtà per lei la voce interiore è un disturbo alla fine, quindi la montagna aiuta a non ascoltare se stessi, ma a ascoltare quello che c'è fuori.
Ne parlo un po' dal mio punto di vista, che è sicuramente particolare, nel senso che il mio lavoro consiste nel cercare di ascoltare questa benedetta voce interiore e trovare le parole scritte per darle forma. Allora ogni tanto ne sono molto stanco e vorrei tacere, vorrei anche mettere a tacere quella voce interiore. E devo dire che appunto la montagna, la voce della montagna mi fa molta compagnia.
Però la montagna è silenzio, giusto, di solito nell'immaginario, anche se, come diceva lei, in realtà non è assolutamente silenziosa, perché poi ci sono ovviamente forme di vita, ma anche posso sentire un masso che rotola, ecco, insomma non è certo il silenzio assoluto. Il mare è confusione nell'immaginario collettivo, se uno si deve ritirare per meditare si ritira in montagna, difficilmente si ritira al mare.
Può darsi. Devo dire che, ecco, tra le voci della montagna, a me piace molto la voce dell'acqua. Non riuscirei nemmeno a immaginare una montagna senza acqua che scorre, e la voce dei torrenti cambia durante le stagioni e durante la giornata. Cioè, ti dice che un torrente di montagna abbia 5 voci durante le ore del giorno, perché ovviamente su in alto la neve si scioglie a una velocità diversa a seconda che sia mattina, pomeriggio, notte. E così con le stagioni, tornare in uno stesso luogo in giugno, in settembre, significa trovare le acque completamente differenti. Quest'anno, per esempio, abbiamo avuto pochissima pioggia sulle Alpi occidentali, i torrenti adesso sono magrissimi, c'è quasi la paura che si asciughino, e la voce della montagna è molto molto sommessa. Poi c'è il momento in cui, alla fine di settembre, da noi si chiama desarpa, desarpare significa scendere dagli alpeggi, il bestiame va via appunto dalle stalle più alte, da quelle stalle a 1500-2000 metri che si utilizzano in piena estate, e lì sulla montagna scende un silenzio che a me opprime un po', nel senso che per tutta l'estate mi fanno compagnia i campanacci ed è un suono del lavoro, è un suono della presenza umana, ma è un suono bello, è un suono che parla di rapporto tra l'uomo e la montagna. E quando quel suono sparisce, appunto l'ultima domenica di settembre, per me comincia davvero l'inverno, perché poi l'autunno in montagna non c'è, c'è una primavera che
certo.
Poco a poco sfuma nell'inverno.
Paolo Cognetti, abbiamo la viabilità, torniamo subito dopo, un istante.
Si può fare.
Si può fare, siamo in collegamento con Paolo Cognetti, ricordo tra l'altro vincitore del premio Strega con il romanzo Le 8 montagne, quindi a proposito di montagna ovviamente, ha scritto tanto di montagna, documentari sulla montagna, Paolo Cognetti, anche quelli danno sempre quell'idea del silenzio, visto che è anche documentarista.
Sì, devo dire che un altro silenzio, a proposito di documentari, l'ultimo che ho fatto è stato girato in Alaska l'anno scorso, ero andato a cercare l'autobus che adesso non c'è più, di Chris McCandless, quell'autobus raccontato in Into the Wild, che è stato poi rimosso dalle autorità in Alaska per troppi incidenti di persone che andavano a cercarlo. E quello è stato sicuramente un altro grande viaggio nel silenzio. I miei due luoghi grandi dell'immaginario sono appunto il grande nord americano e l'Himalaya nepalese.
Ma come si fa a non avere paura di quel silenzio? C'è un trucco?
C'è un certo allenamento.
Il trucco è l'allenamento, quindi.
Sì, io credo che sì. Adesso qui mi sembra un po' di parlare sia del silenzio che della solitudine, perché ovviamente sono un po' fratelli. Certo, si può stare zitti con un'altra persona accanto, ma forse il silenzio, quello vero, è praticato nella solitudine.
Nella solitudine.
È una dimensione difficile, è una dimensione che fa paura anche a me, e quando mi disabituo, io passo gli inverni in città di solito, e quando mi disabituo alla solitudine, al silenzio, poi rientrarci è difficile, scapperei, forse anche perché so poi quali sono i pericoli della solitudine. Ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di allenamento, di abitudine per farla diventare un'amica, per farla diventare un luogo piacevole dove si riesce quasi a star bene.
Ma nelle spedizioni, ad esempio l'Himalaya, penso di solito non si è da soli lì.
Cioè, no,
cioè comunque ci sono dei gruppi.
Sei in carovana.
Sei in carovana.
L'ultima volta avevamo 25 muli, una decina di portatori, perché poi è un lavoro molto diffuso in Nepal, e andare con i portatori è anche un modo di dare lavoro alle persone di lì, avere
posto,
delle guide, avere degli interpreti, insomma essere in un altro rapporto con i luoghi che attraversi. Quindi ci sono queste lunghe carovane, ovviamente silenziose perché si cammina tutto il giorno, 25 muli, una ventina di uomini e donne che camminano per questi altipiani a 4-5 mila metri, è il ricordo più nitido che ho di quei posti.
Non si sente un po' intrappolate l'idea di non poter scendere da quei 4-5 mila metri così al volo? No.
Ma io una
cioè, mi sembra un'immersione, no? Come andare sott'acqua e poi sai che non puoi uscire al volo, anche se ti piace.
Una persona come me si sente più intrappolata a pensare di dover andare 8 ore al giorno in un ufficio che a non poter scendere di una montagna. È una visione un po' strana, è una domanda un po' strana, nel senso che la maggior parte della gente passa gran parte della sua vita intrappolata da qualche parte. Certo, la trappola non è la montagna, casomai sono tutte le gabbie che abbiamo intorno, e quelle gabbie sono soprattutto in città, sono soprattutto in mezzo agli altri.
Beh, è una prospettiva, certo, ognuno ha la sua gabbia, ecco, ciascuno sente qualcosa come gabbia, immagino.
Sì.
Io
certo.
Sentirei con difficoltà l'idea di stare là in alto, e invece lei è evidentemente il contrario, insomma.
Perlomeno quella è una scelta, e è una scelta che si fa in libertà. Altre parti della vita, ecco, non le scegliamo veramente, quindi la solitudine scelta non è una condanna. Chi è condannato a stare da solo, certo, quella è una condizione che non mi piacerebbe per nulla.
No. Certo, la scelta di essere da solo in certi momenti della propria vita invece è un'altra cosa. E il silenzio della montagna, che non è silenzio, è per lei la pace che precede, diciamo, la creatività, forse.
È il luogo dove la scrittura riesce a farsi sentire da me, nel senso che ci vuole una determinata concentrazione per scrivere è difficile anche per chi ha scritto 10 libri o per chi scrive da tutta la vita, non riesce mai a diventare un mestiere, non riesce mai a diventare un automatismo, qualcosa che si fa con facilità e leggerezza. È difficile, e ognuno di noi scrittori ha imparato un po' che cosa gli serve per scrivere, che cosa gli serve per dare ascolto a questa voce un po' misteriosa che chissà da dove arriva. E la mia condizione ideale è quella: so che se me ne vado in baita e supero quella soglia di difficoltà che devo sempre superare per riabituarmi a stare da solo, dopo un po' riesco a sentire la scrittura che nasce.
E non ho letto abbiamo letto un po' tutti, no, di scrittori che hanno specifiche abitudini: scrivo la mattina, scrivo il pomeriggio, scrivo. Lei ne ha di questo tipo, o la baita è già di per sé il luogo deputato?
La baita è già il luogo, poi mi piace molto la mattina, sì. Di solito
la mattina l'oro in bocca, davvero, quindi
mi sveglio, esco, perché poi mi sembra sempre importante uscire quando sono su. La montagna non è il luogo della casa per me, è più il luogo che c'è intorno alla casa, e quindi uscire, andare nel bosco, fare due passi, tornare e mettermi a lavorare, quello è il momento migliore.
Bene. È bello, è molto bello sentir descrivere questo momento creativo da parte, appunto, di uno scrittore che sceglie di scendere a valle nell'inverno, quindi l'inverno non è un momento creativo.
Devo dire che sono stato...
O l'inverno è magari per la progettazione della primavera-estate.
Sì, sì, però ecco, è anche un po' un gusto degli opposti, perché poi anche la città è bella, non è per me il luogo del male, non è l'inferno. Sono stato tanto a New York, e lì, siccome le case sono piccolissime, in America New York è un po' la città degli aspiranti scrittori, tanto quanto Los Angeles è la città degli aspiranti attori. Per cui si dice che se vai in un bar di Los Angeles probabilmente ti serve il caffè uno che vuol recitare Hollywood. E così questo può essere vero a New York per gli aspiranti scrittori, è pieno. Le case sono piccolissime, si vive tutti coabitando con qualcun altro, spesso con qualche estraneo, e quindi si va a scrivere nei bar. Allora, i miei ricordi di New York sono di questi bar affollati, con tutti questi giovani o meno giovani, chi con il quaderno, chi con il computer aperto, e forse lì stava nascendo qualche capolavoro. E quella è una scrittura che invece nasce nel frastuono, nel rumore, ma anche quel frastuono può essere molto bello da ascoltare. Ecco, forse il silenzio riguarda più il silenzio che facciamo noi, lo stare zitti e il mettersi in ascolto. A volte è anche bello mettersi in ascolto di un bar affollato, di una strada piena di gente, di una città.
E in quel contesto uno immagina più una qualcosa di bucolico, oppure insomma si le... No, perché uno magari dice mi ispira il contrario, totalmente il contrario, questa confusione.
C'è un libro bellissimo sugli aspiranti scrittori e su come può nascere la scrittura, che è Festa mobile di Hemingway, in cui lui racconta i suoi anni parigini. A 25 anni abitava a Parigi, scriveva i suoi primi racconti, usciva di casa perché a casa aveva la moglie e il bambino piccolo, e se ne andava al caffè, ordinava un caffè, un bicchiere d'acqua, e si metteva a scrivere i suoi racconti. E diceva: stranamente, in questo caffè non scrivevo di Parigi, delle cose che vedevo lì, delle feste, degli amici, eccetera, ma scrivevo di un certo fiume dove mi portava mio padre da ragazzino a pescare, e stando nel caffè di Parigi mi sembrava di essere in riva a quel fiume, potevo vedere tutto, potevo vedere le trote nell'acqua, potevo vedere le foglie degli alberi, potevo vedere l'erba del prato e rivivere tutto quello che avevo già vissuto tanti anni prima. È un po' così che funziona, credo. Puoi stare in un bar di New York e scrivere della baita in montagna, e certe volte può venire molto bene.
Grazie Paolo Cognetti davvero per questo lungo collegamento. Buon lavoro, allora, buona scrittura, buon inverno per
grazie.
Pensare alla primavera della montagna. Noi adesso abbiamo GR24, torniamo subito dopo. Si può fare silenzio totale, ci domandiamo. A tra poco.
Si può fare.
Fare.
Il silenzio, e questo è il tema di questa puntata. Si può fare silenzio, un silenzio positivo, un silenzio costruttivo, un silenzio che ci aiuti o che ci porti a delle migliorie in noi stessi, nel pianeta, insomma, si può fare silenzio. Finora abbiamo parlato anche con Paolo Cognetti fino a poco fa del silenzio delle montagne, trovare il silenzio nel caos per la scrittura. Adesso abbiamo un altro ospite graditissimo che è già in collegamento con noi, che diciamo io lo vedo nel momento della scrittura sicuramente riflessivo, sicuramente in silenzio, però è un po' più cacciarone, un po' più... Marco Malvaldi, buongiorno.
Buongiorno a tutti, salve, ciao Laura.
Sento già nel tuo tono, già un modo diverso di vivere il silenzio. Non so, per te cos'è il silenzio? Ti aiuta, non ti aiuta? Com'è?
Beh, il silenzio uno se lo sceglie. Mi ricordo che una volta sono andato a vedere una gara di Formula 1 e c'era un casino impressionante. E ho scoperto poi che nella stessa gara Michael Schumacher, che era in testa di 5-6 giri, cantava durante la corsa, lo sentivano nella radio, perché si annoiava. Beh, evidentemente quello che per me era un frastuono mostruoso, per Schumacher era un normale
accompagnamento,
lavoro, insomma, come le ventole dei computer. Quindi credo che il silenzio sia tutto quello che noi scegliamo di non ascoltare, di mettere da parte per tentare di concentrarci su quello che realmente ci interessa. Ma è una nostra scelta il silenzio, più che un qualcosa che esiste di per sé. Di solito.
Ma tu quando scrivi prediligi il silenzio, o sei di quelli che, come ci diceva Cognetti, vanno al bar in mezzo alla confusione, stanno lì prendendo magari anche brandelli delle conversazioni intorno?
No, quello lo faccio prima.
Ah, ecco.
Prima si va al bar e poi...
Quindi,
e
mai
poi
sedersi vicino
perché...
a Malvaldi?
No, assolutamente, si rischia tantissimo. Anzi, ci sono persone che mi hanno scritto riconoscendosi in quello che veniva detto, in un paio di casi anche avanzando pretese di royalties.
E, non ci posso credere, davvero.
Di solito, sì, in un caso sì. ma ha cercato di sistemare la cosa dicendo casomai sì, il prossimo libro si scrive insieme. E il fatto è che uno quando scrive tenta di descrivere il contrario di quello che gli sta accadendo. È la stessa cosa che succede quando si legge. Uno legge per tentare di evadere dalla situazione che ha intorno. È raro leggere un libro sulle sterminate steppe bielorusse mentre sei nelle sterminate steppe bielorusse. Di solito se sei in viaggio nella steppa leggi un libro sul mare oppure un romanzo umoristico o che so
certo.
Io. Di solito si cerca il contrario. E la stessa cosa succede quando si scrive. Se io descrivo un bar incasinato, di solito lo faccio nel più assoluto silenzio mio.
Senti, tu ci accompagni, no, in questa puntata? Ci stai? Fino
assolutamente.
Ancora un po', no? Ecco, ci tieni compagnia. E vorrei proprio per questo chiederti, quando ti ho chiesto ci puoi accompagnare in questa puntata, stare con noi un po' di tempo, come ti descriveresti per presentarti, oltre che scrittore? Tu mi hai detto curioso professionista, era curioso e professionista, curioso professionista, professionista curioso. Come va interpretata? Come ti senti tu in questa definizione? Perché hai scelto questa?
Allora, innanzitutto è un furto, perché una delle persone più intelligenti della storia dell'umanità, che era Albert Einstein, diceva: io non ho nessun talento, spazio per una breve risata, sono solo molto curioso. E la curiosità è uno dei motori della vita, e a proposito la definizione è proprio questa, curioso professionista, perché io vivo questo incredibile privilegio del fatto che vivo, il mio lavoro è raccontare le cose, ma se le cose non le so, non le posso raccontare, ma se le cose le so già troppo bene, non hanno nessun interesse. La cosa bella è raccontare cose che al momento non so, che scopro piano piano e quando le scopro, siccome chi scrive è fondamentalmente un esibizionista, ne sono talmente contento di aver capito queste cose, di aver capito un po' di queste cose, che non ce la faccio a tenermele per me, le devo per forza raccontare a qualcuno.
Le devo per forza tirare fuori. Beh, Fellini diceva: la curiosità mi fa svegliare ogni mattina, quindi insomma è chiaro che no, è un bel motore, bisogna andare in giro, scoprire le cose e poi se sei un artista trovi il tuo canale per tirarle fuori. Canale per tirarle fuori vorrei dire 824 0024 per telefonarci, perché questo è il vostro canale per parlarci delle vostre esperienze, sia di silenzio, sia di fare silenzio, di come il silenzio vi ha migliorato o magari vi ha messo in difficoltà, perché poi c'è anche quel silenzio che imbarazza, no? Che rende tutto più difficile.
Assolutamente, sì, il silenzio che vetrifica l'aria in una stanza, che di solito si verifica subito dopo che qualcuno ha detto una cretinata allucinante, è un silenzio di sorpresa, no? Non si sa che cosa fare. Invece altre volte il silenzio può essere programmato, può essere scientificamente cercato in maniera quasi, anzi senza il quasi ingegneristica, si cerca di creare il silenzio. Altre volte però il silenzio che vince alla fine è sempre quello spontaneo, è sempre quello che segue a un qualcosa di troppo rumoroso per essere
precisamente. Ma senti, ma tu ci hai raccontato di essere stato un gran giocatore di ping pong, e lì il silenzio è dovuto, cioè è imposto. Io immagino che cosa succede a chi, no, gioca, e che cosa succede al pubblico se non rispetta quel silenzio.
Innanzitutto precisiamo per i pochissimi giocatori di ping pong che stanno ascoltando: sono stato un giocatore agonista, gran giocatore, altrimenti cominciano ad arrivarmi sui telefonini.
Vabbè, adesso fai il modesto.
Allora, no, se qualcuno emette un rumore non dovuto in gioco, parla, urla così, perde il punto. Non è come nel tennis dove di solito il punto viene fatto ripetere. No, il parlare in gioco è considerato fallo e il punto viene perso, e ne nascono anche delle simpatiche risse ogni tanto. Perché il ping pong è uno sport, alla fine è un'arte marziale, però con una pallina in mezzo, non è uno sport con la palla, è un qualcosa di un pochino differente. Siamo alla distanza giusta per sentirci, ma non abbastanza per prendersi a cazzotti, quindi l'aggressività piano piano monta.
Certo, ma si controlla lì per lì e poi magari sfocia fuori in rissa, no?
No, si controlla durante la partita. Alla fine della partita ho visto scene imbarazzanti anche da parte di persone molto posate, ivi incluso chi vi sta parlando.
Sì, davvero? Cosa
Eh
t'han fa? Cosa
sì,
t'han
cal...
fa? Cosa t'han portato a fare?
Eh, no, vabbè, mi hanno port... quando ti rubano un punto solitamente tenti di recuperare e poi alla fine, chiaramente, siccome non sei riuscito a calmarti, te la prendi con chiunque sia, nella stanza chiaramente dell'altra società e inveisci, insulti, gli altri ti danno manforte, le persone dall'altra parte si offendono, ne nascono inimicizie che durano anche anni e poi si risolvono quando quell'altro viene a giocare nella tua squadra, tipicamente. È un po'
Sì,
così,
il
siamo.
silenzio, va bene, il silenzio attonito dello stadio, abbiamo detto, il silenzio lo facciamo un attimo perché c'è la viabilità, tra poco.
Si può fare. Si può fare.
Buongiorno, questa era la colonna sonora della seconda parte della trasmissione, l'avrete riconosciuto tutti. Non era silenzio, era un brano musicale 4:33 di John Cage, che sono appunto 273 secondi di silenzio assoluto. Ne esiste anche una versione per orchestra, sarei
No.
curioso di vedere la partitura.
Beh, la scrivo anch'io se volete la partitura, pur non essendo un'esperta. Va bene, mi hai già rubato il mestiere, caro Marco. Mi hai già rubato il mestiere, sei entrato, hai presentato i 4:33 di John Cage. Beh, questo serviva un po' a introdurre anche noi il nostro prossimo ospite. Ci abbiamo ragionato tanto, poi alla fine la cosa che ci ha stuzzicato di più è scoprire che cosa succede in una camera anecoica. Una camera anecoica è una camera di cui ci parla il nostro ospite, il Nicola Prodi, che è professore di ingegneria dell'Università di Ferrara. È in collegamento. Buongiorno, professore.
Buongiorno a voi e a tutti quelli che ci ascoltano per radio.
Dunque, la camera anecoica, intanto cominciamo a dire che cos'è, no? Perché non è proprio un
Certo.
termine così diffuso. Io credo sia necessaria un po' di spiegazione.
Sì, guardi, per spiegarlo bisogna fare riferimento a quello che succede quando noi andiamo in un ambiente chiuso, qualsiasi, può essere un luogo pubblico, una camera a casa nostra, un'aula. Quando noi parliamo, a chi ascolta arriva il suono direttamente dalla nostra bocca e poi il suono si riflette anche sul pavimento, sulle pareti, sul soffitto e raggiunge nuovamente chi ci ascolta. Quindi chi ci ascolta recepisce l'onda che direttamente arriva e anche tutte le altre riflessioni. Ora, nella camera anecoica le pareti sono realizzate in maniera tale da assorbire completamente queste riflessioni. Quindi nella camera anecoica lei avrà soltanto il suono che direttamente va dalla sorgente del suono al ricevitore del suono. Non avrà tutte le riflessioni che solitamente trova in un ambiente chiuso. Quindi questa è una particolarità che viene realizzata appunto con un rivestimento del tutto speciale delle pareti, del soffitto e possibilmente anche del pavimento.
Che
Quindi,
effetto.
professore, mi scusi. Ah, scusa, allora, appunto, stavo per chiedere la stessa cosa. Che effetto fa?
Ecco, l'effetto di la presenza della camera anecoica senz'altro è molto innaturale. Noi siamo abituati nei nostri luoghi di vita ad avere sempre una pur impercettibile presenza dell'ambiente dal punto di vista acustico, che è anche correlata in certa misura alla nostra capacità di avere equilibrio. Quindi nella camera anecoica viene a mancare una parte dell'ambiente circostante, che è una parte abbastanza, come dire, fondamentale per la nostra collocazione anche, fisica.
Certo, perché noi
Questo
dicevamo
uno può dare
prima.
fastidio, ecco.
Certo, può dare peso, poi arriviamo al fastidio, perché come dicevamo anche prima, quando eravamo collegati con gli altri nostri interlocutori, quando si cerchiamo il silenzio, in realtà poi non è un silenzio totale. Diceva lei, c'è sempre un qualche cosa in sottofondo, che se sei in montagna magari al ruscello, se sei al mare può
Certo.
essere lo stormire dei pini, non lo so quello che è, però in
Certo.
ogni modo non è un silenzio reale, ecco, totale, è un silenzio delle parole, della confusione, del traffico, ma non è un silenzio completo.
l'ambiente in generale può essere silenzioso, ma non raggiunge il silenzio speciale, diciamo così, che si raggiunge in questi ambienti di ricerca. Difatti l'altra caratteristica è quella che la camera anecoica è isolata dai rumori esterni in maniera pressoché totale. Per darvi un'idea, il rumore più basso che abbiamo misurato è circa 200 volte inferiore alla soglia di udibilità. Quindi, oltre a non avere riflessioni interne, è anche priva di qualsiasi intrusione di disturbo dall'esterno. E quindi è un luogo veramente speciale da questo punto di vista.
Quindi, scusi, professore, sarebbe possibile in questa camera udire i rumori del proprio corpo? Per esempio, come diceva prima padre Soldavini, il battito cardiaco, il respiro, che dimensione assumono? Cosa succede quando uno è in questo posto?
È una dimensione straordinaria, diciamo così. In condizioni, come lei richiamava, con molta attenzione e anche con una certa, predisposizione, allenamento, taluni riescono ad udire alcuni dei suoni, dei propri suoni corporei. Però bisogna anche dire che alcune leggende metropolitane sul fatto che rimanere nella camera anecoica oltre un certo tempo induca alla pazzia o cose di questo tipo sono simpatiche, ma non sono assolutamente realistiche. Ecco, è un ambiente nel quale la percezione è del tutto particolare, ma una volta che uno trova un'abitudine o comunque si adatta, la permanenza diventa
possibile,
noi ci lavoriamo, quindi non siamo...
Ma cosa ci fate appunto? Cosa ci fate in questa camera anecoica? Cosa serve averla?
Dunque, la camera anecoica è una delle infrastrutture del laboratorio McLav, che opera all'interno del Tecnopolo dell'Università di Ferrara, ed è dedicata ai servizi alle imprese e anche alla ricerca, la ricerca scientifica, quindi ricerca applicata e ricerca di base.
Quindi vengono lì per fare delle prove che riguardano l'acustica?
Che riguardano il rumore, ad esempio, delle apparecchiature, che riguardano lo sviluppo dei prodotti, oppure la certificazione secondo le normative correnti che sono richieste per rimettere i prodotti sul mercato.
Quindi vengo a vedere se un motore di una certa automobile sta dentro i parametri previsti di...
Sì, diciamo, più che il motore dell'automobile pensiamo all'elettrodomestico oppure la sirena, e quindi apparati che devono avere una loro targa di qualificazione. Ecco, diverse ditte si rivolgono a noi proprio per fare questo tipo di misurazioni, oppure, come lei diceva giustamente, lo sviluppo di nel controllo del rumore di apparati, di apparecchiature, anche nell'ambito meccanico, ad esempio, può essere studiato molto bene perché non ho più il contributo di quelle famose riflessioni che contaminano in certa misura il rumore del macchinario stesso.
Marco Malvaldi, cosa ne pensi tu di questo?
Stavo pensando che se io avessi a disposizione una camera del genere, probabilmente in certi giorni non vorrei più uscirne, più che avere paura di entrarci. Si sono, ma quando uno esce, c'è un periodo di adattamento tipo sommozzatore? Cioè, quando si esce da una camera anecoica, si ha l'impressione di entrare dentro a un rave di automobili e uccellini, oppure la cosa è abbastanza fisiologicamente subito superabile, ecco?
C'è senz'altro una componente soggettiva non indifferente. Noi ormai, siamo abituati a questo commutare da un luogo all'altro. Senz'altro, l'impatto fra il dentro e il fuori è sensibile anche quando uno esce, proprio perché il luogo di per sé è un luogo innaturale, e quindi quando si ritorna ai luoghi invece della vita quotidiana, si apprezza molto il silenzio che si aveva prima, sostanzialmente, si può dire anche questo.
Una cosa, professore, da un punto di vista scientifico, è una domanda forse stupida, ma è particolarmente facile mantenere l'equilibrio, intendo proprio l'equilibrio fisico all'interno di queste stanze, oppure uno ha una, una percezione errata anche del proprio corpo e di come si muove?
Ripeto, questo è un effetto molto molto personale. Una minoranza, ma un'esigua minoranza di persone, quando la camera è una configurazione del tutto anecoica, quindi con anche il pavimento che assorbe completamente il suono, avverto un filo di vertigine, che però, come dire, si risolve con l'abitudine nell'arco di qualche minuto, ma la gran parte delle persone non avverte nessun problema. Noi, come dire,
quindi è molto molto soggettivo.
Sì, è molto soggettivo.
Ma uno, se adesso lì dentro non si sente né quello che succede fuori, cosa si sente dei rumori che vengono emessi dentro? Cioè, hanno, diciamo così, muoiono più rapidamente, credo, essendo assorbiti,
esatto,
dalle pareti.
Non c'è la colpa sonora che le è in tutti gli altri ambienti. Quindi l'esempio più classico che noi facciamo: prendiamo un palloncino, lo esplodiamo nell'atrio antistante e si sente una bella coda sonora, come quando le batte le mani in una chiesa, per dire, no? Oppure nell'atrio della stazione sente che c'è un permanere del suono. Quando lo stesso palloncino lo esplodiamo in camera anecoica, si sente un suono del tutto sordo, e quello che dicevo prima, cioè arriva soltanto l'onda diretta e tutte le altre vengono completamente assorbite.
Quindi non va bene se uno c'ha il figlio che suona la batteria a casa, non se la può fare, ecco, la camera anecoica per non sentire.
Se la può fare, semmai la può fare un pochino più piccola della nostra, perché la nostra sono 800 metri cubi di volume, quindi diventa un po' impegnativa a casa propria, perché è un
rettangolo,
un quadrato di 10 metri per base circa.
Ecco, quindi c'entrerebbe dentro una piccola orchestra da camera, probabilmente. Se io provassi a suonare...
È un altro tema interessante. Nella nostra camera è stato girato un film, che è andato al Biennale di Venezia, alcune parti, sono stati realizzati degli spot televisivi. Questo, le cose, come dire, non strettamente scientifiche, evidentemente, però è un luogo che ha suscitato molto interesse in uno spettro più ampio di competenze. E quella musicale, seppur è un ambiente che con la musica fa abbastanza... come dire, è un po' in conflitto, perché almeno con la musica come la conosciamo, la musica colta con orchestra, ha sempre bisogno di un ambiente, che ne esalti le caratteristiche.
Esatto.
Però, come dire, anche parlando con i musicisti, la curiosità dell'esecuzione in questo ambiente è senz'altro un tema che speriamo di poter sviluppare, ecco, nei prossimi anni, nei prossimi mesi addirittura.
Ci sono richieste di camere da altri che vi chiedono: venite da noi, realizzatene una, magari non così insonorizzata come la vostra?
Sì,
ma...
sì, no, ne abbiamo già realizzate diverse in altre università, presso alcune aziende.
Le aziende lo chiedono per motivi di lavoro, o perché io l'ho sentito dire anche, diciamo così, tra virgolette, di moda, per fare rilassare i dipendenti. Faccio una camera più, no, dove non arriva il rumore e così via. Vi è capitato anche questo?
Ma questo non ancora. Facciamo una distinzione abbastanza precisa. Infrastrutture di questo tipo, per costo e per complessità, sono nella dotazione di aziende medio-grandi che hanno le necessità che dicevamo prima, quindi dalla certificazione allo sviluppo prodotto. E invece, quando sia necessario allestire un ambiente silente, comunque che abbia delle prestazioni acustiche migliori di quelli che sono gli ambienti dell'ufficio o dell'officina normali, ecco, non è necessario arrivare a fare una camera anecoica come con le caratteristiche che ha la nostra, proprio perché questo è un'infrastruttura che è particolarmente performante. Cioè, in Italia, nell'ambito pubblico, la nostra penso che sia la più grande e quella con le prestazioni un po' più avanzate. Detto questo, poi un'azienda può crearne una anche più piccola, con caratteristiche ad hoc per le proprie esigenze. E questo noi possiamo ovviamente dare il nostro supporto.
Marco?
Questo oggetto è necessariamente fisso, professore? Cioè, sarebbe possibile pensare di usare alcune di queste tecnologie in un oggetto mobile? Penso a un aereo o a un treno, oppure la cosa è totalmente folle a causa delle vibrazioni del mezzo di trasporto?
Il controllo del rumore nei mezzi di trasporto è uno dei temi più importanti nel nostro settore. Cioè, il settore dell'acustica e delle vibrazioni ha al suo interno tutta un'area che si dedica proprio allo studio dei materiali e delle soluzioni idonee al contenimento del rumore, ad esempio nei vagoni ferroviari, o al miglioramento dell'isolamento dei vagoni stessi, dico vagoni per dare l'esempio del mezzo di trasporto, dal rumore esterno. Noi stessi in passato abbiamo lavorato anche con l'industria ferroviaria proprio in questa direzione, ma ci sono mille applicazioni. Fra l'altro alcune delle soluzioni tecnicamente più sofisticate e avanzate nascono proprio ad esempio nell'ambito aeronautico, dove le necessità di avere dei pesi molto contenuti, ma dei materiali con grandi performance, ha dato, come dire, uno sviluppo decisivo a questa disciplina, che poi, come nell'ambito automotive, ha trovato tutta un'altra serie di applicazioni.
Professore, la ringraziamo davvero tanto. Professore di Ingegneria all'Università di Ferrara, Nicola Prodi, buon proseguimento, buon lavoro.
Grazie a voi.
Piccola pausa, Marco, resta lì perché l'hai promesso. Piccola pausa, tra poco.
Si può fare. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone.
Ed ecco, quindi abbiamo parlato di silenzio indotto e poi c'è il silenzio cercato. In collegamento sempre Marco Malvaldi, come va? Come va?
Benissimo, poi dopo aver sentito i Pentatonix in questa versione meravigliosa.
Io. T'abbiamo fatto la sviolinata, dai su.
Abbastanza, è una delle mie canzoni preferite, delle mie versioni preferite. D'altronde sì, uno a volte il silenzio se lo cerca, a volte il silenzio se lo va a cercare non per sé ma per gli altri, perché il rumore potrebbe disturbare le delicate creature che in quel momento sono sotto esame, quindi... Mi sembra di aver capito che adesso stiamo andando in quella direzione lì.
Stiamo andando in quella direzione. Stefano Untertiner, buongiorno.
Buongiorno.
Fotografo, naturalista, pluripremiato, lavora per National Geographic. Le sue fotografie, i nostri ascoltatori le hanno sicuramente viste. Basta che facciano, se non ricordano, googlano un attimo Stefano Untertiner e lo trovano. Da che parte di mondo la cogliamo?
No, beh, noi siamo, parlo al plurale perché viaggio
famiglia,
per la famiglia.
L'ho visto.
Progetto era una famiglia nell'Artico che ha avuto una bella risonanza e siamo appena rientrati in Italia da 3-4 settimane, quindi sono tornato nella mia amata Val d'Aosta a fare una vita un po' più normale dopo appunto questo lungo anno trascorso alle Svalbard.
Allora siete passati da un silenzio direi un po' quasi totale, scusa Marco adesso ti do subito la parola, a un silenzio un po' meno silenzioso, quello della Val d'Aosta, forse un po' più abitato.
Sì, ma fino a un certo punto abbiamo la fortuna di abitare un po' fuori mano, ci piace appunto comunque la tranquillità, quindi il silenzio qua lo troviamo lo stesso, dormiamo con la finestra aperta, non c'è un rumore, siamo vicini ai boschi e quindi direi che il silenzio è una costante che della mia vita, non solo per il lavoro ma anche nel quotidiano, e quindi quando sono a casa ritrovo il silenzio che mi piace delle montagne. Io a volte vorrei quasi aggiungere.
Ma questa cosa dello stare in silenzio in maniera, diciamo, in maniera forzata, perché lei fotografa animali, abbiamo visto tutti le sue foto meravigliose, penso a quella del babbuino, quella della volpe, ma a volte questo silenzio prolungato, forzato, non la porta diciamo a perdere l'obiettivo? Io penso che se dovessi stare fermo, immobile, in silenzio ad aspettare un bersaglio, mi addormenterei. Le è mai capitato di mancare il bersaglio perché... si era clamorosamente addormentato a causa del suo stesso silenzio?
Dipende che fotografia faccio. Ci sono delle fotografie appunto dove l'appostamento, il silenzio è necessario. Mi viene in mente magari delle immagini che ho fatto in centro Italia, in Abruzzo, sul Lupo, dove proprio appunto è necessario restare in silenzio, immobili, perché comunque il lupo è elusivo e quindi ci vuole una certa attenzione. Ma il più delle volte la mia fotografia è molto più dinamica, mi piace seguire gli animali, far parte di un gruppo, per esempio citavi i primati, e più volte mi sono trovato appunto a seguire i gruppi nella foresta, e quindi non è neanche necessario fare particolare silenzio, no? Nel senso che si diventa parte di un gruppo, si seguono gli animali, bisogna avere necessariamente alcune accortezze per comportarsi in maniera corretta, ma il silenzio non è una costante comunque che nel mio lavoro esiste. È forse più importante non soltanto per come dire, non farsi sentire, ma è anche importante per quanto mi riguarda per elaborare magari un'immagine, per riuscire a concentrarmi, quindi anche altre valenze, direi.
Ah, ok, quindi okay. È più una parte del lavoro, ma non è necessario, ecco, a fare il lavoro.
Ma diciamo che, ripeto, per alcune situazioni è indispensabile, più delle volte comunque mi trovo in situazioni, penso, accennavo prima dell'Artico, sono zone pochissimo abitate, appena si esce fuori dal piccolo centro abitato in cui abbiamo soggiornato, il silenzio è veramente assoluto, come ho sentito soltanto appunto in montagna, in alta montagna, quel silenzio quasi che riempie le orecchie, tanto è forte. Ecco, quel silenzio lì lo trovo nel mio lavoro, quindi fa parte dell'ambiente in cui lavoro, ma per alcune situazioni, ecco, la fotografia può essere magari addirittura caotica. Ho lavorato anche in centri urbani, penso a Matera sul Falco Grillaio o con le lontre lisce nel centro di Singapore addirittura, dove appunto il silenzio esiste, ma non è lo stesso silenzio che trovo magari appunto in montagna, nell'Artico, in altri ambienti in cui lavorare.
Ma il luogo, Marco, scusa, io continuo a rubarti la scena perché non ti vedo, no, non va bene, dilla tu adesso.
No, stavo pensando a questi luoghi che sta citando Stefano Untertiner, e a me viene sempre la curiosità di sapere come si gestisce poi il rientro alla vita civile, cioè dopo che uno è stato un anno nelle Svalbard e appunto torna in Val d'Aosta. Prima si parlava dei minuti che ci vogliono per riprendersi da una camera anecoica. Quando si torna dalle Svalbard in Val d'Aosta, i bambini, la moglie, la spesa, come si gestiscono? Cosa succede?
Ma diciamo che innanzitutto alle Svalbard avevamo una vita abbastanza normale, un piccolo centro cittadino, super organizzato, norvegese, dove non ci mancava praticamente nulla. Io facevo un lavoro quotidiano con la macchina fotografica, spostandomi, seguendo animali, eccetera, eccetera. Siamo abituati a viaggiare, l'abbiamo fatto tutta la vita, prima io e mia moglie, poi adesso con i bambini. E dunque siamo abituati, siamo abbastanza anche flessibili a tornare a fare quello che facevamo prima. Per quanto mi riguarda, il giorno dopo sono risaltato sulla mia mountain bike e sono andato ad allenarmi. Stefania ha ripreso a fare surf, i bambini sono scesi giù a giocare con i vicini. Quindi insomma si riprende tutto da dove
come dopo
lasciato.
Le vacanze, insomma, in sostanza.
Ma sì, esattamente. È vero che c'è una lunghezza diversa, però siamo un po' abituati, così come succede anche all'inverso. Quando partiamo ci adattiamo abbastanza rapidamente al luogo, che a volte può essere distante, diverso dal nostro quotidiano, ma comunque siamo abbastanza adattabili, ci piace anche la diversità, siamo abbastanza curiosi. Quindi.
Ma questo progetto immagino l'aveste condiviso fin dall'inizio, perché non è che uno si sposa e poi improvvisamente dice sai adesso però cominciamo ad andare 6 mesi di qua, 6 mesi di là, ecco, eravate già d'accordo.
No, ma scherzi, però io dopo che mi sono sposato con Stefania, a parte che anche lei è una naturalista, appassionata di viaggi di natura, si occupa di tante cose legate al nostro lavoro, ma dopo che ci siamo sposati nel 2005-2006 siamo partiti nell'arcipelago di Crozet, che resta poco sopra l'Antartide. Ci siamo rimasti 5 mesi a fare una grossa missione per il National Geographic, e quello tra virgolette poteva essere considerato quasi un viaggio di nozze, un po' originale, perché poi abbiamo vissuto per tante settimane in isolamento totale. A proposito di silenzio, in piccole casotti sparsi per questo arcipelago assolutamente remoto, penso che ci vuole una settimana di navigazione per arrivarci, e la barca successiva, quella che poi ci ha portato a casa, diciamo così, è arrivata 6 mesi dopo, quindi per 6 mesi non abbiamo visto praticamente nessuno, se non appunto i componenti di quella base scientifica nella quale eravamo ospitati.
Ecco, a proposito di base scientifica, lei è comunque viene dal mondo della scienza perché ha un dottorato in zoologia, se non sbaglio, cioè la sua intenzione all'inizio non era quella di fare il fotografo o questa cosa è nata così per, diciamo, una passione che è diventata professione oppure com'è andata questa, diciamo, questo switch dalla scienza sì. alla fotografia?
Ma diciamo che sono sempre state due cose che sono andate un po' di pari passo. Io ho iniziato a fotografare veramente da ragazzino, avevo 15-16 anni, e poi mi sono iscritto a scienze naturali, ho continuato a fare il dottorato e al tempo stesso ho continuato a fotografare, ho iniziato a scrivere le prime storie per le riviste, sono usciti i primi libri. E la mia idea era quella di comunque lavorare magari nel mondo accademico, di fare ricerca, ma mi sono reso abbastanza conto in maniera veloce che la fotografia era comunque... La mia grande passione. A un certo punto, diciamo, ho provato a fare questo mestiere a tempo pieno, è andata bene, insomma.
E quando ritorna, invece, adesso io la riporto sul quotidiano, faccio un po' così la madre di famiglia, ma quando ritorna vi disturba il rumore delle città? Adesso qui c'è un ascoltatore che ha scritto, ad esempio, nessuno diciamo, ha il buon gusto di tenere bassa la musica nei locali, per esempio, no? Quindi si va a prendere un caffè al bar e c'è sempre questa musica di sottofondo, questo horror va qui. Vi disturba?
Sì. Mi disturba anche perché appunto come dicevo il mio quotidiano è comunque abbastanza avvolto nel silenzio, nella tranquillità, la cerchiamo, la cerco nei viaggi a casa e quindi sì, le città o comunque la confusione, il rumore di fondo come dici tu di tante situazioni in cui bene o male tutti affrontiamo no, nel nostro quotidiano a me disturbano abbastanza. È vero che comunque la si dà un po' per scontato questo rumore di fondo, invece insomma direi che bisognerebbe prestare un po' più attenzione e riprendere un po' quel gusto del silenzio anche per appunto, meditare, il dialogo.
Sì, anche dialogare, perché a volte in certi bar e in certi ristoranti non si riesce a parlare.
Esatto, condivido assolutamente.
Marco.
Assolutamente, in più no,
a te piace, la confesso adesso, scusa, te lo chiedo anche a te, ma visto che tu vai tra l'altro, mi viene in mente il Barlume, al Barlume c'è la musica, ne hai mai parlato, ne hai mai scritto per esempio?
Sì, al Barlume c'è la musica anni 80, quella bella cara vecchia musica che non serviva a niente per intendersi i Depeche Mode, per intendersi le Bengals, Boy George, tutta quella cara vecchia musica che non era cultura ma era solo balliamo e facciamo
era
casino.
Edonista e proprio
assolutamente edonista. Io vorrei riunire in un gruppo tutte le persone per chiedere di abolire il cool jazz, quelle canzoni note e stranote che vengono fatte con una batteria, una tromba, una chitarra e una voce sommessa che tendono a far addormentare chi qualunque cliente o avventore entri nel locale, perché lì non si riesce a parlare non per la musica, ma perché uno piano piano...
L'effetto soporifero, dici. Ma io non so, Stefano Untertainer, tra le due direi che non ti piace nessuna delle due, quindi...
No, beh, mi piace la musica degli anni Ottanta, ma quella vera, essendo un ragazzo degli anni Ottanta, alcuni titoli che avete, gli autori che avete citato, insomma, fanno parte di un certo tipo di musica che... essendo appunto cresciuto con quella musica mi piace, però appunto
da lì ad averla sempre sottofondo
no direi di no, è proprio la musica che uno si deve andare a cercare se ascolta con una voglia e poi appunto sembra...
Ma tu scusa, sono passata al tu però perché tu mi hai dato del tu, allora
no,
mi sono sentita così nella possibilità di farlo. Ma tu farai anche dei viaggi in auto, penso, ogni tanto canti a squarciagola le musiche degli anni 80, i Depeche Mode, gli urli?
Sì, ma lì succede, però non sono particolarmente intonato, quindi mia moglie mi stoppa abbastanza, i bambini anche, quindi diciamo che c'è più un momento di allegria. Però appunto, di nuovo, penso che sia quella musica che uno deve ascoltare con la voglia e lasciare un po' da parte invece quell'offerta continua e ininterrotta che
c'è.
Propirano in tanti locali.
Che
sono
c'è,
d'accordo.
Precisamente. Grazie Stefano Untertainer per essere stato con noi. Allora, bentornati a casa e buona ripartenza. Tanto ripartite, lo sappiamo tutti, prima o poi.
Certo,
è vero?
Prima o poi si riparte, certo.
Viabilità a proposito di partenze.
Si può fare. Si può fare.
right through me. Don't you understand? Oh, my little girl.
Detto fatto, eccoli qua i Depeche Mode. Chissà se anche Demetrio Albertini li ascoltava e li canta magari a squarciagola mentre è in auto, non lo so. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Depeche Mode sì, Depeche Mode no.
Diciamo di sì, però alzo talmente tanto il volume così non sento quanto sono stonato.
Ah vabbè, quello lì lo facciamo un po' tutti, poi lo facciamo in autostrada, mai da fare a semaforo perché sennò ti sento.
Assolutamente, assolutamente.
Poi magari a lei la riconoscono pure, quindi è ancora peggio.
Assolutamente, assolutamente.
Allora Marco, stavi dicendo?
Stavo dicendo, Depeche Mode, questa canzone Jedi Silence uscì per i mondiali del 90 in Italia, in cui Demetrio Albertini non c'era, ma dei mondiali comunque persi ai rigori, come i successivi 94 e come quelli dopo 98, e lì Albertini c'era e i rigori li tirò anche.
Cioè, non fatemi ricordare, però sinceramente, assolutamente, nel 90 diciamo che io ho appena esordito in Serie A, quindi già avevo 17 anni. E invece nel 94 diciamo che un'emozione incredibile, quei 30 metri che devi fare che partono dal cerchio del centrocampo ad arrivare sul dischetto, perché quello è un'emozione incredibile, perché lì forse è l'unico momento di una partita di calcio dove ti senti veramente solo. Il problema sono il ritorno dei 30 metri, nel 98 sono tornato che l'ho sbagliato e nel 94 che l'avevo fatto, quindi una cosa diversa.
E che cosa si sente in quei 30 metri? Noi stiamo parlando di silenzio in questa puntata, uno lì cosa sente? Gli fischiano le orecchie? O sente?
Assolutamente, nel senso che diventi lì, ti isoli proprio, visto che si sta parlando anche di silenzio, sembrerà strano, c'erano circa 80-90 mila persone allo stadio a Pasadena. Però tu sei abbastanza isolato, perché sei assorto nei tuoi pensieri cercando di trovare la convinzione di poter fare questo calcio di rigore, no? Nel modo come batterlo o meno. Il momento clou è quando tu posi la palla sul dischetto e a quel punto quando ti alzi è arrivato il momento, perché prima c'è l'attesa che è quella dei pensieri e poi dopo c'è quella dell'esecuzione che è quello del finalmente adesso lo tiro.
Ma questa cosa qui è una cosa che mi sono sempre chiesto: ci sono calciatori che resistono meglio o peggio a questo tipo di pressioni, ma questo tipo di resistenza alla pressione, di resistenza al silenzio, si impara oppure è un qualcosa che uno ha dentro? Cioè, piano piano lei è migliorato giocando nel gestire la pressione oppure arriva a certi livelli solo chi riesce a fregarsene di uno stadio pieno che magari insulta i tuoi congiunti?
Allora, diciamo subito che il calcio di rigore forse è il gesto tecnico più semplice che ci sia, perché la palla è ferma, perché sei a 11 metri, quindi una distanza possibile con grande tranquillità per poter far gol, non sei fuori dall'area che devi calciare molto forte, hai solo il portiere, non hai gli avversari, quindi quello che cambia realmente è lo stato d'animo, è la parte, diciamo, la gestione delle emozioni. È normale che l'esperienza ti porta a migliorarla, però tanti non ce l'hanno dentro, perché tu non sai mai come, prima di tutto è difficile ad allenare, secondo è una possibilità che anche un giocatore molto esperto, non calciando mai calci di rigore, non vive quelle emozioni, non le gestisce. Io tutto sommato il mio primo calcio di rigore è stato proprio nel 94. Devo dire il primo calcio di rigore da professionista, quindi in una finale non è stato proprio una passeggiata, però forse continuo a dire, essendo stato il più giovane della comitiva, forse era più incoscienza che esperienza quella.
Ah beh, certo, quello può essere una chiave, partire molto giovani, fare una cosa molto giovani, la fai in maniera incosciente, poi solo da grande ti rendi conto.
Bravissima.
Io non lo so, io mi sono trovata, non so, la prima volta che ho parlato davanti a un pubblico, non un pubblico voglio dire di migliaia di persone, ma 50 persone in una sala, io mi sono completamente bloccata, non sono riuscita a fare niente, forse ero troppo grande, dovevo iniziare prima,
ma
25
posso,
ma a 15 a parlare in pubblico.
Posso capirti, perché è così, ci sono tanti che possono giocare con grande semplicità davanti a come si chiama, 80.000 persone, 100.000 persone, e poi dopo, quando invece fare uno speech diventa un po' più complicato. E tutto quello, penso che alla fine in qualsiasi professione sia il lavoro che uno deve fare sul gruppo e su se stesso, che è la consapevolezza di poter fare le cose con grande naturalezza e semplicità, che alla fine rende molto di più, chiamiamola così.
Senti, adesso... Però... Sì, prego.
No, lei c'ha un Albertini c'ha un vantaggio sleale, che quando parla in pubblico, diciamo, parla Demetrio Albertini. È una cosa, diciamo, io mi immagino un uditorio qualsiasi. Adesso diamo la parola a Demetrio Albertini, insomma, il nome la precede, come si suol dire, quindi probabilmente un po' di silenzio si crea, quella cosa che noi facciamo fatica a ottenere perché nessuno si considera. Lei questo problema non ce l'ha di solito.
Ma diciamo che ottenere l'attenzione è un po' più semplice, almeno all'inizio, poi dopo devi riuscire ad avere dei concetti un po' diversi di quelli di calciare il pallone e basta, no? Però hai qualcosa che sono tutta la curiosità delle persone che ti stanno ascoltando, che sono sicuramente le emozioni che vorrebbero sentire di quello che è il calciatore, e alla fine anch'io adesso, dopo da dirigente, quando riesco ad andare a parlare, riesco a trovare le similitudini di quello che è il vissuto dentro lo spogliatoio, sul campo o negli allenamenti, fino ad arrivare a portarle a livello manageriale. Questo è quello che bene o male preparo io, e come dicevi tu è molto più semplice per quanto riguarda l'attenzione, poi dopo i concetti li devi esprimere nel modo
giusto.
Eh
sì, perché l'aspettativa è alta e la delusione può essere altrettanto alta. Allora, a proposito di questo è fisiologico, io il mio fallimento se lo ricordano quei 50 lì in una saletta di Pavia, e non lo sa nessun altro, il suo è un'altra roba. E parliamo un attimo di silenzio negli stadi, quello che c'è adesso. Noi abbiamo colto questa così confessione di Giorgio Chiellini, sentiamola.
È stato strano veder giocare per così tanti mesi le partite a porte chiuse, si sente tutto, non si percepisce, non c'è quell'emozione che hai quando ci sono tante persone, e ci auguriamo che al più presto possano tornare i tifosi.
Allora, che impressione hai tu di questa situazione? La stessa, condividi?
Assolutamente sì, nel senso è un altro sport, è un altro spettacolo, perché parliamoci chiaro, lo sport e qualsiasi spettacolo è creare emozioni, perché sennò non a te stesso che lo stai facendo e al tifoso, perché sennò non diventa anche difficile poter portarla avanti queste cose. Quindi l'emozione creata esclusivamente per la televisione è una cosa un po' diversa dallo sport reale vissuto sugli spalti. Quello è un dispiacere, però tante volte bisogna capire le modalità in cui si potrebbero riaprire. Io prima di tutto credo che una delle modalità dovrebbero essere quella del senso di responsabilità di chi dovrebbe entrare allo stadio, perché io mi immagino che poi tante volte, specialmente noi italiani, le regole diamo delle interpretazioni nostre personali, e quindi diventa difficile. Tutti ce l'auguriamo, perché uno stadio vuoto è una partita diversa.
Non è la stessa cosa.
Si sentono tutte le voci che rimbombano, si sentono
i passaggi,
quello che ti dice l'allenatore, tante cose che alla fine non è il nostro sport. Questo non è il nostro sport.
Non è il vostro sport. Demetrio, no. Grazie davvero.
Grazie a voi.
Buona giornata, buon proseguimento.
Grazie.
Si può fare in silenzio tante cose, ma abbiamo sentito da Demetrio Albertini giocare in uno stadio, no. Marco, che dici? Tu intanto, si può fare tante cose in silenzio, si può fare invece che diciamo che torni la settimana prossima?
Se mi sopportate ancora, sì, volentieri.
Io ti sopporto e ti supporto se tu hai voglia.
Assolutamente, di solito io, se qualcuno commette l'errore di invitarmi, io arrivo, porto il vino e ci divertiamo insieme.
Però bussa coi gomiti, come si dice, se porti il vino, che io ti apro, ma tu bussa coi gomiti. Ci dobbiamo assolutamente fermare. Voglio ringraziare Marco Valvaldi, che è stato in collegamento con noi, che torna, l'ha promesso, la settimana prossima, carico di doni, in redazione Danilo Ditrani, Edoardo Lavezzari. Ringrazio Michele Michelazzo in assistenza. Oggi c'è Marco Lombardo in regia. Carmelo Lauricella, GR24 da Laura Bettini, alla settimana prossima.